tutti, ho accettato volentieri l'invito di Renzo, ho avuto qui un po' di amici e tanti conoscenti, quindi vi rivedo volentieri. Diciamo, faccio questa relazione introduttiva al percorso che farete sull'Expo. Avremo 6 mesi in cui probabilmente saremo bombardati di notizie di ogni genere, però qui insomma vi ho rifatto un po' la storia per capire come questa nostra esposizione del 2015 si inserisce in un percorso lungo. Sono la prima esposizione universale, si è tenuta a Londra nel 1851 e arriviamo quest'anno a Milano. Tante esposizioni in mezzo a questi anni, e possiamo chiederci che cos'è una esposizione universale. Nel 1930, dopo che qualche decina di esposizioni furono fatte sotto il simbolo di esposizione universale, venne creata una apposita organizzazione che è il Bureau International des Expositions, che ha da quell'anno, diciamo, coordinato tutte queste esposizioni. E questa è la definizione che troviamo sul sito. Che cos'è un Expo? L'Expo è un avvenimento internazionale che ha come fine di educare il pubblico, di condividere l'innovazione, di promuovere il progresso, di incoraggiare la cooperazione. Tante belle parole, un po' retoriche, poi vedremo se sarà così. È organizzata per un paese ospite che invita altri paesi, imprese, organizzazioni internazionali, la società civile e il grande pubblico a partecipare. Grazie alla diversità dei partecipanti, le esposizioni propongono un avvenimento con molte sfaccettature, dove esposizioni straordinarie, conferenze, spettacoli, incontri diplomatici e riunioni d'affari hanno luogo nello stesso tempo. Questa è un po' la definizione di esposizione. Dal 1850 ad oggi si sono tenute 34 esposizioni universali. Non so qua cosa dobbiamo fare, no. Il numero varia un po', perché specialmente nei primi anni non c'era un protocollo per definire che cos'era un'esposizione, ma grosso modo, come vedete, la maggior parte in Europa, un buon numero nell'America del Nord, soprattutto negli Stati Uniti, 3 in Asia e 1 in Australia. Ecco le cifre nel corso degli anni del numero dei paesi partecipanti. A Londra ce n'erano 25, ma il mondo era piccolo. Anche molte che poi sono diventate nazioni allora erano colonie, e via via il numero è cresciuto fino all'ultima di Shanghai, 190 paesi, cioè quasi tutti i paesi del mondo. Così è cresciuto il numero dei visitatori, dalla prima di Londra 6 milioni di visitatori all'ultima di Shanghai, nel grande continente cinese, con 73 milioni di partecipanti. Vi ho inserito con quella colonna rossa, che non c'è nei dati del sito ufficiale dell'Expo, che forse ha voluto mostrare sempre questa crescita, il dato dell'esposizione di Parigi del 1900, 50 milioni di visitatori. Adesso pensate che naturalmente non c'erano aeroplani, non c'erano tutto quello che c'è stato per andare a Shanghai. Quei 50 milioni di visitatori sono stati veramente un record per l'Europa di allora, e tutto sommato anche i 6 milioni di visitatori dell'Expo di Londra, fatto in una grande isola che è l'Inghilterra, con una popolazione molto più modesta dell'attuale e senza mezzi di trasporto paragonabili a quegli odierni, fu veramente una partecipazione molto intensa. Questa è la definizione che ha dato uno storico un po' dell'economia. L'esposizione universale è nata come vetrina di un mondo in evoluzione, più precisamente di un mondo destinato a sorti magnifiche e progressive. Sapete che è la famosa frase citata da Giacomo Leopardi. Doveva dimostrare che l'umanità poteva raggiungere traguardi scientifici e tecnici sempre più ambiziosi, e con la scienza e la tecnica poteva elevare il tenore di vita e la cultura di tutte le genti che avessero cooperato allo sforzo mondiale di crescita economica. Quindi nasce con questa aspirazione verso il progresso. Questa è una brevissima storia che dopo ripercorreremo. Londra la prima nel 1851, Parigi 1889 la più celebre, quella con la Tour Eiffel, il 1906 la prima in Italia a Milano, nel 1939 la prima, cioè l'ultima prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, ve ne erano state altre due prima negli Stati Uniti, altri due o tre negli Stati Uniti prima del 1939, nel 1942 la curiosità, l'Italia avrebbe dovuto ospitare l'esposizione universale nel quartiere dell'Euro, che si stava preparando apposta per ospitarla, poi scoppiò la guerra. Nel 1970 lo sbarco in Asia, in Giappone, ad Osaka. Ecco, cosa stava alle spalle, insomma, di questa idea dell'Expo che nasce a metà dell'Ottocento? E queste idee che qui ho, diciamo, messo in fila, insomma, particolarmente riguarda quel mezzo secolo d'oro dell'esposizione universale tra il 1850 e il 1900, l'Ottocento, secolo di grandi scoperte, di grandi trasformazioni tecnologiche. Quindi c'è questa cultura nella fiducia illimitata del progresso generato dalla scienza e dalla tecnica, cultura positivistica, no? Dicono i filosofi. Questa idea, insomma, che si poteva solo migliorare, la scienza della tecnica avrebbero portato solo cose positive. Quindi le grandi trasformazioni tecnologiche che hanno caratterizzato il XXI secolo, anche un'idea egemonica della cultura occidentale, no? L'Europa era il faro della civiltà e la sua missione civilizzatrice, attraverso in realtà una presenza di tipo coloniale, era quello di espandere anche nelle colonie l'idea di una civiltà ad una dimensione. La civiltà europea era l'unica civiltà, come dire, ammessa in questa visione. E poi appunto le Expo hanno accompagnato questo grande salto che nella seconda metà dell'Ottocento in particolare ha sviluppato le grandi reti che poi hanno sostenuto la civiltà nostra, no? La ferrovia, il telegrafo, la luce elettrica, il gas, la navigazione a vapore sono state tutte scoperte che nella seconda metà dell'Ottocento si sono diffuse a livello di massa e hanno cambiato il modo di essere della nostra vita, della produzione, delle imprese e così via. Il famoso ballo Excelsior, qualcuno ha letto, ha visto qualche cosa, fu uno spettacolo inventato in Italia a Milano, fatto nell'Expo di Milano del 1881, replicato all'Expo di Parigi del 1895 con un successo straordinario, ed era un'allegoria appunto delle grandi trasformazioni della scienza e della tecnica che avrebbero assicurato all'umanità un futuro di pace, di sviluppo, di benessere. E appunto nella spiegazione di questo ballo, questa è la spiegazione, il dispiegarsi dei grandi successi della scienza, continua tuttavia la lotta tra la luce e il genio delle tenebre, che si risolve con civiltà, che al fine libera lo schiavo dalle sue catene. Quindi la luce come simbolo, il faro della civiltà. Tutta questa fiducia naturalmente in un futuro di magnifiche sorti progressive, purtroppo siamo alla fine del secolo e dopo la fine del secolo ci si avvia alle tragedie del Novecento, la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi nonostante le tante Expo, nonostante questi buoni sentimenti, purtroppo la storia dell'umanità è andata in un'altra direzione. Queste sono alcune delle definizioni che nel corso dell'Ottocento furono fatte di queste prime esposizioni. Allora Marx naturalmente dice: le esposizioni sono semplicemente stupide. Un sociologo economista, Walter Benjamin, dice: sono luoghi di pellegrinaggio al feticcio della merce, perché in effetti era la dimostrazione della potenza produttiva delle nuove economie. Flaubert parla di delirio del XIX secolo. Victor Hugo, che era un uomo progressista, però si metteva sempre al servizio con la sua penna, diciamo, di un po' di luoghi comuni, la firma di tutti i popoli posti ad un patto di fraternità. Sono frasi di intellettuali di che dimostra comunque come anche in una società molto diversa dalla nostra, nella seconda metà dell'Ottocento, questo mito dell'Expo riuscì ad affermarsi, riuscì a coinvolgere l'opinione pubblica, insomma a essere punto di riferimento. Abbiamo la prima grande esposizione. Siamo a Londra nel 1851, qui vedete la regina Vittoria, allora giovane regina, e il marito principe Alberto, da lei sapete amato, diventata vedova molto giovane, e per tutta la vita, lungo regno della regina Vittoria, ha coltivato il ricordo del marito. E l'Inghilterra era naturalmente la capitale politica ed economica del mondo. E questa, il suo impero si estendeva, no? Tutta l'India, parte dell'Africa, fino all'estremo oriente. E l'esposizione avviene nel 1850, cioè dopo quella stagione di grandi rivolgimenti, il famoso 48, che in tutta Europa mette in discussione i regimi esistenti. Ora oggi diciamo il successo del 48 vuol dire che è la storia di quel 48 lì. E allora pensano di fare questa esposizione universale, in modo particolare il principe Alberto, che era un uomo dalle visioni molto aperte, che immagina di fare di Londra, con questa esposizione, un punto di riferimento anche culturale. E vedete nel discorso della inaugurazione la regina Vittoria dice: ho l'ansioso desiderio di promuovere tra le nazioni lo sviluppo di tutte quelle arti che sono favorite dalla pace e che a loro volta contribuiscono a mantenere la pace nel mondo. E il principe Alberto si impegnò molto nell'organizzazione di questa Expo e volle in modo particolare che fosse un'Expo partecipata anche dalle classi popolari, e un quotidiano dell'epoca parlò di un nuovo social mixing, cioè una nuova composizione sociale che questa Expo, secondo il principe Alberto, voleva favorire. Pensate che disegnò anche delle case operaie, diciamo, che potessero accogliere dignitosamente famiglie a basso reddito, e l'idea che lui portò avanti era che l'accessibilità di beni a basso prezzo e però di un soddisfacente gusto estetico avrebbe favorito appunto una nuova coesione sociale. Quindi c'è questa visione nell'Expo. L'Expo si tiene in questa grande serra, che dopo vedremo che fine ha fatto, che era un'opera anche singolare, perché era naturalmente fatta tutto in ferro, in ghisa, eccetera, ed era prefabbricata. Riuscirono a farla in un tempo molto breve applicando delle tecniche che oggi conosciamo bene, di prefabbricazione, con dei moduli tutti uguali, per cui poteva estendersi, diciamo, fin quanto ci sarebbe stato bisogno in relazione al numero degli espositori. Questa è l'immagine dell'inaugurazione, vedete la regina Vittoria. Questo è il padiglione che mostrava che cosa? Un giardino rinascimentale italiano. perché anche Roma, diciamo, l'immagine del Made in Italy era un'immagine gradita, no? È una rappresentazione dell'Italia come paese della bella architettura. Questa è la serra, quando fu smontata dopo l'esposizione, fu ricostruita in un altro luogo, la periferia di Londra, e poi venne distrutta in un incendio nel 1936, mi sembra, perché sarebbe stata una magnifica opera ancora oggi se fosse rimasta in piedi. Facciamo un salto e arriviamo a Parigi 1889, l'esposizione della Tour Eiffel, che ha cambiato l'immagine della città di Parigi. Vedete che anche nelle cartoline dell'epoca quello era il simbolo, la Tour Eiffel come una fiaccola che illumina tutta la città. E queste sono le cartoline che vendevano a Restaud mostrando le varie fasi di costruzione della torre. La torre fu costruita in circa 2 anni, quindi anche qui con un sistema di prefabbricazione, e fu in effetti un'opera ingegneristica unica. È interessante ricordare che naturalmente questa opera, come le altre, se ne prevedeva lo smontaggio dopo la fine dell'esposizione, e invece venne in aiuto un italiano che è Marconi, perché si capì che quella torre così alta sarebbe stata un'ottima antenna per le trasmissioni allora che si stavano sviluppando, trasmissioni radiofoniche, e quindi è restata in piedi grazie al nostro Marconi. Il paesaggio di Parigi sarebbe cambiato senza questa cosa. Ora, 1889 è il centenario della Rivoluzione francese, e la Repubblica francese volle enfatizzare molto questo anniversario, cioè l'Expo della libertà nel ricordo di quei principi di libertà, eguaglianza, fraternità. Questa caratterizzazione politica disturbò molto altri regimi, e Bismarck, che allora era il grande cancelliere della Germania, fece un'opera a tappeto per disincentivare la partecipazione delle nazioni, con non moltissimo successo, perché è vero che non partecipò la Germania, naturalmente, l'Austria, la Russia, l'Italia come al solito si barcamenò un po', nel senso che Christie, che era presidente della Russia, andò a Berlino ad assicurare Bismarck che noi non ci saremmo stati. Però non andammo come paese, ma consentimmo a molti espositori italiani di andare, quindi l'Italia di fatto fu presente con i suoi prodotti, con le sue invenzioni, e comunque diciamo che questa minore partecipazione europea fu compensata da un'altissima partecipazione dei paesi dell'America del Nord, dell'America del Sud, perché insomma il richiamo di Parigi dalla cultura eccetera era un richiamo molto molto forte. Difatti ci furono 32 milioni di visitatori. Per la prima volta all'Expo si affrontò anche, come dire, un'immagine. La Francia stava sviluppando anche attraverso le sue presenze coloniali una moderna scienza dell'antropologia, che poi diede origine a Parigi, al Museo dell'Uomo, al Museo dell'Uomo, che adesso ha la nuova sede sempre vicino alla Torre Eiffel, e quindi tra le varie esposizioni c'erano anche questi quadri viventi di popoli, di esponenti, insomma di popolazioni, e si mostrava la varietà delle razze del mondo, dei popoli, delle culture. Tanto fu importante questo avvenimento che proprio in quell'anno si tenne a Parigi e venne fondata la cosiddetta Seconda Internazionale, che nella storia del movimento operaio è stato un avvenimento molto importante, dando origine a quella, diciamo, movimento di partiti comunisti europei che insomma nella storia hanno contato nella storia del nostro continente.
arriviamo in America,
negli Stati Uniti.
La fiera colombiana l'hanno chiamata, siamo nel 1893, cioè 400 anni dall'anno prima sarebbe stato della scoperta dell'America, e quindi Chicago fa questa grande esposizione, vedete, allestisce sulla riva del lago Michigan tutto un nuovo quartiere della città che poi sarebbe restato, furono chiamate le White Houses, le case bianche, che non c'entra con quella di Washington, ma insomma l'ambizione è anche di offrire un nuovo quartiere, e sono interessanti le immagini. Dopo il grande trionfo della Tour Eiffel, il successo della Tour Eiffel, anche loro dicono facciamo qualcosa, e fanno una grande ruota alta, insomma molto alta, che poi ha segnato il paesaggio. Ecco, qui abbiamo delle altre immagini, vedete il quartiere fieristico, una signora che osserva il quartiere, insomma i fabbricati di un certo peso architettonico che furono fatti in quella occasione. Arriviamo al 1900 del secolo, si ritorna a Parigi, e Parigi, dopo il successo della Tour Eiffel, che resterà comunque naturalmente centro del quartiere pieristico, però fa una scelta diversa, non tanto opere transitorie da lasciare, poi da smontare, insomma, ma opere pubbliche che cambiano il volto della città. Parigi, grande capitale europea, ecco, c'è ancora la Tour Eiffel, vedete lì un globo che rappresentava la globalizzazione, appunto. Un grande capannone in cui sono esposte le macchine, questo per chi è stato per lì, il Grand Palais nasce allora e ancora oggi è un grande spazio espositivo che la città ha utilizzato in continuità. Questa è un'immagine del Petit Palais di fronte, e questa è la stazione d'Orsay, che poi è stata trasformata dalla nostra Gaia Uventi nel museo dell'impressionismo. Quindi opere pubbliche che sono rimaste, anche la metropolitana di Parigi ha un grande sviluppo, e lì vedete anche il simbolo della liberazione femminile, la donna che va in bicicletta liberamente senza dover essere sottoposte alle critiche dei ben pensanti che pensavano che la bicicletta fosse uno strumento di pervertimento dei costumi, specialmente se usata da una donna. Arriviamo in Italia, Milano 1906, è la prima esposizione del nostro paese, quindi grande entusiasmo, la facciamo nella città industriale, allora insomma città più industriale d'Italia, in cui mostrare le nostre produzioni. Ed è interessante che anche qui si usa un quartiere fieristico diviso in due sedi, e le due sedi erano collegate da una monorotaia, una cosa per quei tempi all'avanguardia. Dopo vediamo che ritorna questo discorso delle monorotaie nell'Expo. Le due sedi sono due sedi che poi sono rimaste parte della storia urbanistica della città di Milano, perché la parte dell'esposizione dedicata all'industria fu fatta allora nella cosiddetta Piazza d'Armi, che poi è diventato il quartiere espositivo della Fiera di Milano, adesso trasferita a Rocco, vicino dove c'è l'Expo, ma fino agli anni di questo secolo era la sede, il quartiere fieristico di Milano, la più grande fiera italiana, no? E la parte invece delle arti fu fatta nel quartiere dove adesso c'è la Triennale di Milano, quindi al Parco Sempione, e quindi è rimasta un'eredità di un uso culturale di quegli spazi, con la Triennale di Milano, che è un'istituzione culturale molto importante, c'è il piccolo stadio dell'Arena, dove ci sono state attività sportive di un certo rilievo nella storia sportiva del nostro paese. è l'occasione anche di celebrare l'inaugurazione della Ferrovia del Sempione, questa grande opera ingegneristica che collega Milano con il nord dell'Europa, che allora fu veramente, insomma, un'impresa titanica, un orgoglio anche dell'ingegneria italiana. Infatti vedete che il manifesto ritrae questo minatore, insomma, sulla ferrovia, ha l'elmo come Mercurio, simbolo della velocità, no? Che il nuovo secolo portava nell'organizzazione dei trasporti a livello europeo. In basso c'è l'acquario di Milano, che fu fatto allora e che c'è ancora, e l'entrata principale del quartiere dell'Expo, dove poi sarebbe sorta la Fiera Campionaria di Milano. E queste sono le prime foto aeree fatte in occasione della fiera con i palloni aerostatici. L'aviazione, diciamo, si stava sviluppando, non c'era ancora. Torino, dopo 5 anni, viene fatta a Torino. Torino non fu una esposizione universale riconosciuta, ma naturalmente per l'Italia era un anniversario importante, era il 50° dell'Unità d'Italia, e quindi vennero fatte 3 sedi espositive sulle 3 capitali della storia d'Italia: Torino, Firenze e Roma. A Torino in particolare, nell'occasione, fu fatto tutto il quartiere del Borgo del Valentino. Valentino c'era il vecchio castello, ma con l'occasione fu fatto questa sorta di falso storico, insomma, del quartiere del Valentino, che ancora oggi si vede con il Parco del Valentino. Poi viene la guerra, e quindi con tutti i problemi della una lunga interruzione, facciamo un salto all'ultima grande Expo prima della seconda guerra, dello scoppio della seconda guerra mondiale. Si tiene a New York, e New York è una sede interessante, simbolica, no? Perché gli Stati Uniti uscivano dagli anni della Grande Depressione, ricordate gli anni 20, la crisi dell'economia statunitense, il venerdì nero di Wall Street, una crisi occupazionale drammatica. Chi si ricorda, se ha visto il film Furore di John Ford, era, che racconta la storia di questi agricoltori espropriati delle grandi proprietà senza lavoro, eccetera. Insomma, quindi è un Stati Uniti che sono usciti da una gravissima crisi, e quindi guardano al futuro. Quindi lo tema, insomma, il logo dell'esposizione è il mondo del futuro. Siamo nel 1939 e purtroppo il futuro immediato sarebbe stato il dramma della seconda guerra mondiale, con tanti lutti in tutti i popoli europei, ma anche per gli americani. E quindi c'è questa, anche vedete, questo palazzo modernista, moderno, insomma, come poteva essere l'architettura del futuro. Due manifesti che danno il senso, insomma, di questa apertura appunto al futuro, questa fiera mondiale. E questi sono altri due palazzi. Quello sotto è il Palazzo dell'Italia, vedete una chiara impronta di architettura razionalista, insomma era l'architettura che il fascismo aveva in modo particolare favorito. E vedete, insomma, riecheggiano quegli stili, adesso non ricordo quale fosse l'architetto che l'ha fatto, ma insomma anche all'Euro sarebbe nato qualche palazzo di questo tipo. Questa è l'ultima prima della guerra mondiale. Quella successiva, dicevamo prima, avrebbe dovuto essere quella di Roma, 1942, e si era preparato anche il manifesto dell'Expo, e stava sorgendo il quartiere dell'Euro.
che al di là, diciamo, dei giudizi politici sulle nefandezze del regime fascista, però dal punto di vista architettonico quello fu uno sforzo molto importante di buona architettura, a cui furono chiamati i migliori architetti italiani. Naturalmente non se ne fece niente, restò soprattutto quei 3-4 palazzi dell'Euro, il famoso quadrilatero con gli archi e la famosa scritta che gli italiani sono un popolo di navigatori, di santi, di eroi e quant'altro. Rimasto lo Stadio Olimpico, insomma sono rimaste parecchie opere di una Expo che non c'è stata. C'è una lunga pausa, dopo la guerra c'è una lunga pausa dell'organizzazione dell'Expo, la prima che si tiene nel dopoguerra si tiene a Bruxelles. Bruxelles era anche un luogo un po' diciamo simbolico, perché a Bruxelles si stavano facendo, stavano nascendo le istituzioni europee, e a Bruxelles era al punto di scambio, di incontro, insomma, tra le grandi fratture della seconda guerra mondiale, e quindi si sceglie questa piccola capitale, e anche in questa occasione l'Expo produce un simbolo della città che poi ancora oggi è rimasto forse tra i simboli più evidenti della città di Bruxelles, il famoso Atomium, questa struttura quasi di acciaio, insomma, in cui è possibile dentro entrare, arrivare fino in cima, che fu riprodotta in tutte, mi ricordo una copertina la domenica, il Corriere mostrava questa cosa qui, e questo è il simbolo dei 9 atomi che compongono un cristallo di ferro. Quindi è stata adottata, diciamo, questa simbologia, e il logo che fu presa di questa esposizione fu valutazione del mondo per un mondo più umano. E fino agli anni recenti questi slogan, diciamo, delle scuole erano molto generici, no? Pieni di buoni sentimenti, però, diciamo, è chiaro che sotto un titolo così poteva starci dentro tutto, però insomma c'era, dopo la tragedia della guerra, questa aspirazione a immaginare, ritornare ad immaginare un futuro positivo. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio. C'è una lunga sosta e arriviamo, sbarchiamo in Asia per la prima volta. Il Giappone è uscito drammaticamente soffitto dalla seconda guerra mondiale con la tragedia di Hiroshima e Nagasaki, è un paese che si è rimesso in piedi, che ha sviluppato già allora un'economia molto importante, e insomma, ci ricordiamo tutti in quegli anni che il Giappone era il faro delle nuove tecnologie, quindi i prodotti giapponesi, adesso abbiamo quelli cinesi, loro erano quelli giapponesi, insomma, che sbarcavano nelle nostre case. Quindi si sceglie Osaka per la prima esposizione. Ah no, mettiamo in mezzo questa, che non è un'esposizione universale. Poi eBay aveva fatto una diciamo classificazione, esposizione universale, esposizione specializzata, insomma c'era un po' di confusione. Comunque Torino, dopo aver fatto quella di Torino per il cinquantenario, è l'anno del centenario, e quindi a Torino si organizza comunque un'esposizione Italia 60, magari qualcuno di voi ha fatto il tempo ad andare a visitarla, e anche qui i simboli sono la monorotaia, che in realtà non ebbe poi alcun sviluppo dopo
concluso durante l'Expo, c'è ancora il tracciato, si vede, ma insomma non si è sviluppata questa idea di un trasporto urbano di questo tipo, e c'è il famoso palazzo del lavoro, mi sembra che sia disegnato da Pierluigi Nervi, grande architetto italiano, che in effetti in quell'occasione fece un'opera che poi restò in tutti i libri di architettura come un esempio di eccellente architettura. 1961. Sì, avevo saltato Osaka, ma in mezzo c'è molto altro. Un'altra esposizione molto importante è quella del 1962 negli Stati Uniti, a Seattle. Seattle è la città degli Stati Uniti a nord della costa del Pacifico, era più in alto al confine con il Canada, ed era una città molto importante dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. A Seattle c'è la Boeing, quindi era l'industria leader nel campo aeronautico e parte molto importante dei progetti statunitensi per la conquista dello spazio. E infatti il simbolo dell'Expo di Seattle sono due. Una è, vedete anche lì sotto, ancora una monorotaia. Avevo un po' copiato da Torino, no? Questa monorotaia invece c'è ancora a Seattle, anche se ha un uso prevalentemente turistico, non è proprio a sostegno del pendolarismo, eccetera. Gira attorno al centro e per i turisti è una bella attrazione tutt'oggi. Ma soprattutto è quella torre che vedete, che fu chiamata Lago dello Spazio e voleva proprio simboleggiare questo mito, insomma, delle imprese spaziali che in quegli anni tanto interessavano l'opinione pubblica statunitense e mondiale. È una specie di razzo con in cima una piattaforma girevole dove oggi c'è un ristorante e altre strutture. Ecco, adesso arriviamo ad Osaka nel 1970. Il logo era Progresso e Armonia per l'Umanità, ed era in effetti, poi si vedono i sottotemi, l'influenza della cultura giapponese, insomma, di, no? questo concetto di armonia con la natura, eccetera, che è propria della spiritualità giapponese. Osaka fu una cosa di notevole successo, ci furono 64 milioni di visitatori, certo il Giappone era circa 90 milioni allora di abitanti, però insomma 64 milioni furono anche lì molti, tenendo conto che era il Giappone, ma di fronte c'era la Cina, che allora naturalmente era sotto il regime maoista e non c'era certo un turismo possibile verso il Giappone, quindi è un'esposizione che raccoglie visitatori giapponesi, visitatori dell'Australia, visitatori del Sud Asia, e ha un notevole successo anche con opere di architettura. L'autore del master plan fu l'architetto Kengo Tanze, famoso architetto giapponese, insomma, quindi uno dei grandi dell'architettura. Abbiamo quasi finito, ecco. Dopo Osaka ci fu una lunga interruzione, perché queste Expo costavano molto e creavano dei grandi passivi negli enti organizzatori, quindi ci fu una lunga riflessione, e l'esposizione universale successiva fu a Siviglia. Siviglia 1992, sono passati 100 anni dall'Expo di Chicago, e anche questa è l'esposizione del centenario della scoperta dell'America. E fu un'esposizione che portò all'attenzione dell'opinione pubblica un architetto che poi è diventato l'archistar, come si dice oggi, Calatrava. Vedete, quello è uno dei primi punti che fece Santiago Calatrava, poi li ha rifatti più o meno simili un po' in tutto in tutto il mondo. E l'Expo di Siviglia ebbe molti problemi perché aveva avuto l'ambizione di fare un nuovo quartiere nell'isola della Tartuca, che è un'isola in fregio al Guadalquivir, e con l'idea di fare un quartiere moderno che poi avrebbe dovuto essere una parte nuova della città, con le nuove sedi universitarie, centri di ricerca, eccetera, eccetera. Di tutto questo non successe purtroppo niente, nonostante anche il relativo successo, 42 milioni, molto meno dei visitatori che ci furono a Osaka, ad esempio. Però sono quel pezzo di città in realtà restò poi degli spazi vuoti, che non so se voi la visitate adesso, è in molte parti sono di disfacimento. Insomma, quell'ambizione di usare delle scuole per fare un rinnovo urbanistico non si riuscì in nessun modo a completarlo. Ricordo Lisbona, questa non fu un'esposizione universale, ma un'esposizione specializzata, perché fu invece importante, perché qui riuscirono bene a utilizzare una città, insomma, relativamente piccola. Il Portogallo allora usciva da una situazione, insomma, la lunga eredità della dittatura, un paese sostanzialmente povero, riesce però a gestire bene. L'Expo era dedicata al tema degli oceani e delle scoperte, naturalmente il Portogallo era aperto sul mare, e sono rimaste delle opere molto importanti. Il nuovo ponte sul Tago, che è un'opera ingegneristica molto bella, un ponte lungo, mi ricordo se 10 km, forse più, l'acquario di Lisbona, che insieme a quello di Genova, insomma, sono due acquari moderni più belli che ci sono in Europa, e questa è la stazione della metropolitana, un'opera sempre di Calatrava. E la città è molto migliorata in quel caso con lo svolgimento dell'Expo. Arriviamo all'ultima, Shanghai, quella del successo dei 70 milioni di visitatori, grande entusiasmo della popolazione cinese, perché era la prima grande occasione di vedere in libertà, insomma, tutto quello che il mondo produceva, non solo su internet ma dal vero. Quindi fu un'esposizione di grande successo, e un particolare successo ebbe il padiglione italiano, non particolarmente bello secondo me visto da fuori, forse avremmo potuto produrre anche qualcosa di meglio, ma il padiglione più visitato dai visitatori cinesi, in modo particolare perché c'era la Ferrari. E quindi l'immagine del Made in Italy col simbolo della Ferrari, ma non solo, anche la cultura, ad esempio c'era la riproduzione del nostro teatro olimpico di Vicenza, e anche quello, insomma, ha dato un segno della cultura, della cultura italiana. Quindi abbiamo finito la nostra carrellata, una piccola appendice solo per dire che questa cosa delle Expo entusiasmava le opinioni pubbliche, e allora anche nel piccolo, in molti centri dell'Italia si facevano delle Expo provinciali, che avevano anche il fine di selezionare possibili espositori per poi le Expo universali. A Padova ce ne fu una poco dopo l'Unità d'Italia, nel 1869, un'esposizione agricola industriale delle belle arti, e furono pubblicati, qui vedete è il volume degli atti, molto interessante da leggere, perché c'è la descrizione di quelli che partecipavano, c'è tutti, insomma, dei convegni che furono fatti, anche qui, insomma, nell'ambizione che anche Padova potesse far parte di questo mondo. E infatti c'è stata un'esposizione, una presenza dedicata all'esposizione universale molto importante, perché nel Veneto, diciamo, ci furono grandi iniziative industriali. Pensate, l'industria tessile italiana, insomma, nel Veneto, no, Rossi, Valdani, Manzotto, eccetera, ci fu una grande presenza. Questi sono i nomi di alcuni dei premiati all'esposizione di Parigi del 1900. Tenete conto che davano via qualche migliaio di medaglie, ecco, facevano anni grossi premi, insomma, il fatto di essere premiati non voleva proprio dire di essere. Però in questi casi, ad esempio, furono premiate due personalità assolutamente di rilievo europeo, Vincenzo Stefano Breda, grande costruttore, grande finanziere, grande imprenditore, no? Ora adesso abbiamo, ahimè, ridotta male la casa di riposo, che lui aveva lasciato in eredità ai Padovani, alcuni che l'hanno amministrata, insomma, non hanno onorato il nome, ma le acciaierie Terni poi fece, quindi fondò l'industria siderurgica italiana. E poi allora venne premiato Luigi Luzzatti, che è stato il fondatore per molti anni della Banca Cooperativa Popolare, che ha sostenuto lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria del nostro paese. Luzzatti fu anche padovano, fu anche ministro nel governo italiano, quindi una personalità di rilievo. Premi di altra natura, il nostro pittore di Piove di Sacco, Oreste D'Amourin, è stato un pittore di una certa importanza, in modo particolare sui temi della condizione sociale del nostro Veneto, delle tele molto interessanti, e la nostra stazione macrologica, che allora il mio amico Cicciaro, che era Bosegana, aveva le radici, la Regia Stazione Macrologica, che era effettivamente una delle migliori in Italia, in Europa, da tutto il mondo venivano a vedere le ricerche e gli studi che nel campo della macrologia si faceva a Padova, perché l'industria della seta allora era molto, molto importante ed era la filatura del banco da seta. Oggi sapete che lì è stata restaurata, c'è interessantissimo museo dell'insetto, che se non avete visitato è bello andare a visitare, perché c'è una parte storica che si vede proprio la vecchia struttura della stazione bacologica e una parte più moderna con molti insetti vivi, eccetera, come dicono. L'ultima, un'altra premio, l'aereo cicloplano di Aldo Corazza, che era un estense, che poi era un ferrarese che poi andò a abitare a Este, e espone questa cosa, che poi evidentemente non ha avuto successo, una bicicletta con le ali che avrebbe dovuto consentire, insomma, di volare con la forza umana. Evidentemente non ha avuto sviluppo, anche se recentemente è stato fatto un esperimento sponsorizzato di un aeroplano a pedali che ha volato qualche centinaio di metri. Ecco, questo è un po' il percorso, siamo arrivati alla fine, abbiamo di fronte Milano e nella prossima lezione il nostro dottore della Camera del Commercio vi spiegherà come è articolata l'Expo di Milano. Il tema generale è nutrire il pianeta, energia per la vita. Vedete che andiamo verso temi più specifici, no? Meno generici. E l'appuntamento già si traguarda alla prossima Expo, che sarà quella del 2020 a Dubai. Il potere dei petrodollari agisce. E naturalmente che sarà magnifica, perché i soldi ne hanno tanti, e il tema è connettere le menti, creare il futuro, quindi spostato su tutto il tema, insomma, delle nuove possibilità di comunicazione. Ecco, questo è il viaggio che abbiamo fatto, spero che vi abbia interessato e vi ringrazio dell'attenzione.